gone to the other side, giving us a yo-yo. Things are getting kind of gross, and I go at sleepy time. This is not really, this is not really happening.
I nomi delle cose. La trasmissione della coordinamento femminista e lesbica sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. E la coordinamenta rivendica e ritiene molto importante il concetto di autonomia, che è la base per l'autodeterminazione e l'auto-organizzazione. L'autonomia è la consapevolezza e la presa in carico dei nostri desideri e dei nostri sogni e della reale possibilità di realizzarli.
E adesso vi volevamo leggere, appunto, a proposito di autonomia, un comunicato di alcuni compagni e compagne. Oggi 30 ottobre 2012 abbiamo occupato i locali di un ex ASL di proprietà del Comune di Roma, abbandonati da anni, in via degli Angeli 167. Questa occupazione è una delle tappe di un percorso di lotta avviato da tempo nei quartieri Torpignattaro e Quadraro. Abbiamo bisogno di spazio per aumentare le opportunità di incontro, confronto e organizzazione. Noi non chiediamo soldi pubblici né vogliamo offrire un servizio al cliente. Riteniamo che unendo forze, energie e saperi non ci sia bisogno dell'appoggio e dei soldi di partiti e sindacati. L'occupazione si è conclusa dopo poche ore con lo sgombero da parte della polizia su ordine della Questura di Roma. Reazione immediata. Uno sgombero tecnico eseguito automaticamente da una polizia ormai scatenata nel reprimere qualsiasi istanza sociale emerga nel paese. Tecnico come il governo Monti, agli ordini dell'Unione Europea, che in nome della salvezza delle banche distrugge lo Stato sociale e in nome della ripresa e della competitività peggiora le condizioni di lavoro, abbassa i salari e aumenta la disoccupazione. I politicanti di ogni colore, ormai senza un soldo che giustifichi le loro fandonie elettorali, se ne sono lavati le mani. Il presidente del municipio Palmieri, conoscendo bene le procedure della questura, si è limitato ad avvertire la polizia, millantando disponibilità e comprensione nei nostri confronti, pur sapendo di non contare nulla a livello decisionale riguardo lo sgombero. Invitiamo la realtà in lotta della città a confrontarsi con noi rispetto alla risposta da dare alle pratiche istituzionali che soffocano i tentativi di liberazione dal meccanismo del produci, consuma, crepa e a partecipare alla mobilitazione che nei prossimi giorni attraverserà i nostri territori. E quindi c'è l'invito a tutti e tutte a partecipare domenica 4 novembre alle 18 a un'assemblea presso lo spazio sociale Nido di Vespe, via degli Arvali 13A.
Allora oggi cominciamo con le notizie, una notizia sulla BCE. BCE, basta solo uomini al comando, l'Europarlamento si scopre femminista. Una protesta contro l'assenza di donne, bocciata la nomina di Yves Mersch nel board della Banca Centrale Europea. unica motivazione l'apparenza al genere sbagliato, lo stesso degli altri 23 membri definiti come un club di vecchi ragazzi. Strasburgo, bocciato perché maschio, per la prima volta nella storia dell'Europa respinge l'Europa respinge un candidato ad un incarico di prestigio con la sola motivazione che è del genere sbagliato. È tra il Parlamento europeo e i governi nazionali si apre una guerra dei sessi in cui la banca centrale compare sul banco degli imputati sotto accusa di essere un'istituzione maschilista. Già a settembre la Commissione parlamentare per gli affari economici aveva rinviato l'audizione di Mersch con queste motivazioni. Due giorni fa a Strasburgo, il lussemburghese, è stato ascoltato e la Commissione, presieduta dalla deputata britannica Sharon Bowles, e guarda caso è candidata alla guida della Bank of England, ha dato parere negativo. E si sa che la Germania tiene molto la nomina di Mersch, considerato un falco del rigore alla tedesca. E adesso passiamo al commento.
Allora, innanzitutto volevo complimentarmi per le componenti della coordinamento che sono riuscite ad arrivare comunque nonostante il diluvio universale che c'è a Roma in trasmissione, quindi che ci sono lotte che non si riescono a vincere nonostante insomma uno ce la metta tutta. E, che dire, allora, io insomma insieme alle altre compagne della coordinamento abbiamo notato che cioè, insomma questa notizia poteva suscitare una serie di riflessioni. Innanzitutto c'è da dire che stesso nel titolo l'Europarlamento si scopre femminista, poiché insomma qua siamo i nomi delle cose, diciamo che la definizione di femminista a un Europarlamento, quindi una struttura istituzionale comunque è assolutamente insomma lontana da tutto ciò che il femminismo classico comunque ha sempre possiamo dire portato avanti, è veramente un accostamento a dir poco azzardato. E infatti voglio dire, c'è da dire che comunque il femminismo ha sempre comunque, femminismo inteso, insisto, in senso classico, intendiamo le femministe degli anni 70 e non quelle socialdemocratiche, insomma, in cui come il compagno che andò al Feminist Blog Camp ci suggerì, che in cui vengono suddivise oggi, insomma, il movimento è stato suddiviso in una serie di pseudofemminismi, probabilmente. Quindi il femminismo classico è lo stesso che anche riguardo alla 194 ha assunto una posizione ben precisa, perché c'è da dire c'è molta confusione riguardo a determinate cose, perché il femminismo classico non ha mai cercato una legittimazione e una legiferazione di quello che era l'aborto, ma ha sempre combattuto per una depenalizzazione del reato di aborto in quelli che furono appunto fine anni 70, insomma. E quindi quello che poi è stata la legge 194 è stata sicuramente una conquista, ma non era il punto in realtà da cui si partiva, in quanto comunque proprio le femministe non volevano che ci fosse il rischio che lo Stato potesse mettere comunque voce sui loro corpi e quindi anche sui nostri corpi, insomma, e quindi anche comunque far sì che ci fosse una strumentalizzazione di questo ancora maggiore delle donne. Del resto comunque possiamo dire che diciamo che alcuni degli articoli proprio del testo aprono comunque da un lato anche all'obiezione di coscienza e dall'altro anche alle varie interpretazioni su quando inizia la vita e come inizia la vita, quindi comunque mette bocca su parecchie cose e quindi insomma era proprio questo il rischio che volevano evitare assolutamente le femministe. Un'altra cosa importante è che in realtà questa motivazione, quindi per cui è stata bocciata la nomina di questo candidato, ossia l'appartenenza al genere sbagliato, mette comunque in evidenza una contrapposizione tra di generi, nel senso di maschi e femmine, e quindi volendo partire da una contrapposizione biologica, cercando di giustificare comunque quella che è l'oppressione di genere e il, chiaramente e la divisione dei ruoli, giustificandola appunto semplicemente come se fosse una un'inclinazione di tipo biologico, quindi il genere è sbagliato e quindi insomma in questo caso e facendo sì che comunque venga portato avanti un discorso comunque chiaramente di come posso dire anche di falsità rispetto a quello appunto che sono le rivendicazioni femministe, perché anche noi come coordinamento che abbiamo comunque siamo un movimento separatista, ma che riteniamo il separatismo uno strumento e non certamente una soluzione, perché riteniamo sia fondamentale comunque affiancare a quella che è la lotta di genere una lotta anche di classe, perché comunque siamo dell'idea che sia il sistema capitalistico e quindi anche la struttura culturale che da esso deriva a far sì che ci siano determinate divisioni di ruoli e che ci sia appunto un notevole sfruttamento della donna, e quindi non certamente una questione di tipo biologico come invece l'articolo sembra voler far presagire. Ecco.
A me per esempio rispetto all'articolo è venuto in mente in maniera molto forte l'uso strumentale che questo tipo di sistema ormai fa delle differenze di genere, dell'oppressione di genere, come anche del razzismo, cioè delle differenze tra i popoli, oppure delle differenze sessuali. Cioè è uno sfruttamento a tutto campo di quelle che sono rivendicazioni, oppressioni, e queste vengono usate per avallare scelte e atteggiamenti completamente funzionali al perpetuarsi di questo stato di cose. Tant'è vero che se noi analizziamo la notizia più a fondo, il candidato bocciato è filo tedesco o comunque viene appoggiato dalla Germania. Chi l'ha bocciato è una donna che appartiene alla che è inglese, e sappiamo benissimo che in questo momento la Germania è sotto attacco, l'Inghilterra e gli Stati Uniti portano avanti un attacco all'Europa, e in questo gioco di delle parti in cui il femminismo, tra virgolette, come lo chiama la stampa, viene strumentalizzato, l'oppressione di genere viene strumentalizzata, non c'è altro che posizioni politiche molto chiare e delle pressioni economiche altrettanto chiare, delle scelte politiche altrettanto chiare, e la strumentalizzazione delle questioni di genere è molto pericolosa. Molto pericolosa perché di fatto non fa altro che avallare un'immagine del femminismo e delle donne che è assolutamente emancipatoria, ma che viene portata avanti poi in fondo a danno di tutte le altre donne.
Volevo solo aggiungere un'ultima cosa, che comunque anche una cosa che importante da dire, che comunque anche qui diciamo che il Parlamento poi comunque si scopre femminista, ma in realtà quello che reclama è un riequilibrio dei generi nelle istituzioni. E questo, voglio dire, non è femminismo, questo è emancipazione sociale, che è ben differente, è pari opportunità, cioè non è parità dei sessi, questo è avere una parità nelle opportunità di partecipare, quindi di far parte a questo sistema sociale, sistema economico, sociale, culturale e tutto il resto, perché chiaramente e questa è una differenza netta, per cui volevo solo leggere un attimo questa frase, che trovo che è molto importante riguardo proprio a questa differenza tra emancipazione e liberazione, che spesso purtroppo viene insomma associata, vengono associate l'una all'altra queste due parole. E le donne indossano quasi tutti i pantaloni, perché non si vedono in giro uomini con la gonna?
E un'altra notizia che volevamo cominciarvi a dare, anche se manca un po' di tempo, ma intanto ve lo cominciamo a dire. E il sabato 17 novembre alle 18 presso lo spazio sociale Nido di Vespe al Quadrario a Via degli Arvali 13A presenteremo gli atti dell'incontro nazionale separato che si è tenuto a Roma all'ex 51 il 2 e il 3 giugno di quest'anno. È un incontro che avevamo appunto preparato come coordinamento contro la violenza maschile sulle donne e dove hanno partecipato a questo incontro molti collettivi da tutta Italia e quindi sono venute fuori molte riflessioni. Hanno partecipato, tra i vari collettivi ve ne cito alcuni: le Doomless di Udine, l'MFPR, il collettivo di Milano 2511, Armonia di Bologna, Amazora sempre di Bologna, Scateniamo Tempeste di Ro, il coordinamento Donne Trieste, Medea di Torino, la consultoria di Milano, insomma hanno partecipato molti collettivi.
E Medea non ha fatto in tempo, precisiamo.
E forse invece ne dimentico qualcuno adesso.
Qualcun'altra
ha partecipato. Sono stati due giorni molto intensi, molto belli. Abbiamo riflettuto appunto sulla violenza maschile sulle donne e secondo varie poi tematiche, quindi concentrandoci magari in alcuni interventi sul lavoro, su cosa significa autonomia, auto-organizzazione. Che ruolo ha lo Stato nel esercitare una violenza appunto contro tutti e tutte, in particolare contro le donne. E quindi sono venute fuori una serie di considerazioni che abbiamo messo insieme, sono appunto gli atti di questo incontro che stiamo stampando e quindi presenteremo il 17 novembre, quindi sabato 17 novembre alle 18 al Nido di Vespe al Quadraro. Questa iniziativa che si terrà appunto il 17 novembre, ci colleghiamo idealmente con le iniziative che il 17 e il 18 novembre le donne NOTAV della Val di Susa costruiranno sulla violenza contro le donne e contro la terra.
Potete trovare l'anteprima dei nostri atti
degli atti dell'incontro sul nostro blog www.coordinamenta.noblogs.org. E poi, se volete scriverci, ci farebbe molto piacere se durante la settimana ci scriveste. Il nostro indirizzo di posta è coordinamenta@autistiche.org e ci diceste quali notizie per voi sono importanti e quali notizie vorreste che noi commentassimo.
Parentesi di Elisabetta.
Ciao a tutte. Scappate dalle riserve. Tra poco sarà troppo tardi per conoscere la mia cultura, poiché l'integrazione ci sovrasta e presto non avremo valori se non i vostri. Già molti fra i nostri giovani hanno dimenticato le antiche usanze, anche perché sono stati presi in giro con disprezzo e ironia e indotti a vergognarsi dei loro modi indiani. Il mio spirito si innalza, capo indiano Dan George. La rappresentazione dell'altro da sempre è utilizzata per la costruzione di un nemico che permetta la mobilitazione dei cittadini e delle cittadine per dimenticare crisi e ingiustizie. Una valvola di sfogo. Nelle correlazioni tradizionali c'erano queste classiche equazioni: comunismo uguale dittatura, lotta armata uguale terrorismo, autonomia violenza, lesbiche immorali, omosessuali corruttori, anarchici senza Dio, femministe rovina famiglie. Alcune di queste sono venute meno, qualcuna è rimasta e molte altre si sono aggiunte. Poveri uguali delinquenti, disoccupati uguale falliti, lavoratori pubblici fannulloni, operai scansafatiche, insegnanti ruba stipendio, pensionati parassiti, politica sporca, partiti corruzione, collettivi e centri sociali covid estremisti e terroristi, resistenti della Val di Susa irragionevoli e violenti, solidali contro i CIE, fomentatori di rivolte. Queste correlazioni una volta costituivano l'armamentario dell'estrema destra. Oggi attraversano l'insieme dei discorsi mediatici dell'intero arco partitico. Ma chi le porta avanti con ricchezza di argomentazioni, utilizzando un lessico formalmente di sinistra e politicamente corretto, sono i partiti e le organizzazioni socialdemocratiche, da quando, votandosi ai valori neoliberisti, si sono trasformati in destra moderna. Uno dei temi più ricorrenti in cui si esercita il dualismo, noi e gli altri, è quello riferito agli immigrati e alle immigrate. Immigrato disoccupato, immigrato ruba lavoro, immigrato ruba casa, immigrato sfruttatore del servizio sanitario e sociale, immigrata dell'est ruba marito, immigrate prostitute, immigrato che qui pretende quello che a casa sua non oserebbe mai chiedere, immigrato coniglio che si moltiplica a dismisura, immigrato spacciatore, immigrato stupratore. Queste immagini acquistano ufficialità quando vengono veicolate dai media e dai partiti, dove gli immigrati vengono presentati come quelli che minacciano l'identità, l'integrità, la sicurezza della popolazione e la sovranità del territorio italiano. Il discorso politico sull'immigrazione viene ridotto a un problema di sicurezza. Questo è l'impianto. Ma c'è una tecnica discorsiva che definisce per contrasto colui che si è integrato. Un'immagine che produce il messaggio che chi vuole davvero integrarsi lo può fare, quindi gli altri hanno scelto, si sono accontentati di non farlo. Così si rovescia la responsabilità delle discriminazioni sugli stessi che le subiscono e per trascinamento il discorso vale per tutti i poveri di casa nostra. L'integrato segue un percorso che lo porta a somigliare all'italiano della rappresentazione mediatica e pertanto si appiccica una maschera bianca alla sua figura. L'immigrato integrato deve essere necessariamente devoto ai valori di questa società, servile e soprattutto deve avercela fatta e deve inoltre acquistare la fiducia e pertanto essere in prima fila nella condanna della stragrande maggioranza degli immigrati che invece non ce l'hanno fatta e nella richiesta di pene severe nei loro confronti e di una legislazione imperniata sui respingimenti, giustificando e addirittura nobilitando l'uso dei CIE. Il successo e l'adesione sono i due termini cardine su cui si impernia il concetto di integrazione. Così presentata, l'integrazione rimanda inevitabilmente ad una situazione di inferiorità di partenza, rinnovando i principi del razzismo. La mediatizzazione del tema e i discorsi dei partiti sono costruiti attraverso un rinvio sistematico a figure di immigrati che si oppongono a politiche di apertura, di tolleranza e di rispetto verso la cultura dell'altro. Queste immagini sono legittimate da una forma di sdoganamento delle politiche securitarie e perpetuatrici dell'oppressione attraverso il bene per loro, di cui si è impossessata la sinistra socialdemocratica. Si ondeggia tra una lettura paternalistica del lavoratore immigrato, docile e subalterno, ma suscettibile di ricadere nella criminalità e nel terrorismo, e una neocolonialista che vede nell'immigrato integrato la prova della superiorità del nostro sistema, immigrato a cui si chiede continuamente che dia prova di adesione e di partecipazione. Pertanto l'immigrato che si è integrato, che ce l'ha fatta, ingiunge a se stesso di essere il più vicino possibile, il più somigliante a quello che si aspettano da lui i borghesi bianchi ben pensanti. Svolge la funzione di giustificazione e di diffusione di un messaggio di sicurezza, di legittimazione condotta contro l'immigrazione, i poveri e gli oppressi tutti. Il neoliberismo, che è la forma compiuta attuale del capitalismo, nella sua necessità autoespansiva non può che distruggere le economie altre. Questo si proietta nel rapporto con le altre culture, nei cui confronti non c'è rispetto delle peculiarità, ma solo una forma di cannibalismo culturale, a conferma che il capitalismo è anche metabolismo sociale. Non a caso i due popoli più perseguitati sono negli Stati Uniti i nativi e nell'Europa occidentale i Rom, perché entrambi a questo progetto di integrazione sono quelli che più si oppongono. Questa è l'operazione in atto anche nei confronti di noi donne. È questo che intendono per emancipazione e integrazione, l'adesione ai valori della società patriarcale e alla sua strutturazione sessista, classista, razzista. Questo comporterà necessariamente sempre un gran numero di donne, la stragrande maggioranza, emarginate e oppresse in diverso grado, a seconda del dato biologico, censorio, etnico. Il paradiso è promesso e non è raggiungibile per tutte, solo per quelle che si prestano a tenere nell'inferno la stragrande maggioranza delle altre. Ma quelle che sgomitano e si danno tanto da fare per ottenere promozioni individuali non si facciano illusioni. Alcune saranno promosse, molte faranno le piazziste del verbo neoliberista, ma nessuna entrerà a far parte dell'iperborghesia. Lì si entra per nascita, a conferma che quest'ultima è l'aristocrazia dei nostri tempi. Noi non ci metteremo mai la maschera del maschio, non ci faremo mai omologare e integrare e scapperemo sempre dalle riserve. Ciao. The lights are on, but you're not home. You're mine. It's not your home. Your body. Waste all your time writing love songs, but you don't love me. All too familiar when it feels wrong.
Allora, inizia adesso la seconda parte, che oggi è dedicata alla medicalizzazione.
La scienza, come qualsiasi altra cosa, non è asettica, non è neutra né imparziale. Può essere piegata a seconda delle esigenze, a questo o a quel risultato. Può essere usata per questo o quell'obiettivo e addirittura il tipo di ricerca effettuato è dovuto a questo o a quell'interesse, a questo o quell'indirizzo di mercato.
Sì, appunto, come diceva Elisabetta, la scienza non è neutra e quello che appunto noi critichiamo non è naturalmente la medicina, il fatto che ci si rivolga alle strutture sanitarie, che anzi ribadiamo che devono essere pubbliche, accessibili a tutte e tutti. Pensiamo però che il sistema in cui viviamo ha dei precisi interessi e fa in modo che ogni momento, quindi, della nostra vita, delle persone, quindi ogni momento della vita delle persone, venga messo a profitto. E questo naturalmente avviene quindi anche per la salute e principalmente per la salute delle donne. E questo quindi ci ha portato ad alcune considerazioni. E intanto tutto ciò che non rientra in quello che sono i canoni, le direttive sanitarie, viene classificato come patologico. E questo porta a una omologazione e a una spinta appunto al conformismo. Per cui ogni persona deve perdere le proprie caratteristiche, la propria individualità, omologandosi a quello che vuole invece la società in cui viviamo. E inoltre la tutela e il controllo che deriva da questo tipo di atteggiamento è espressione di una società autoritaria che ha il compito di tenere le persone sotto tutela. E questo avveniva, cioè diciamo che è stato sempre il compito delle religioni. Naturalmente quello che vediamo succedere in realtà è che ciò avviene anche per quanto riguarda appunto la scienza. E vengono poi affrontate come malattie situazioni del tutto fisiologiche, quindi non patologiche, che vengono invece classificate come tali.
Sì, diciamo che rispetto a quello che ha detto Elena volevo fare due precisazioni, una riguardo alle strutture pubbliche, alla sanità pubblica, che noi siamo convinte che deve essere gratuita e accessibile a tutti, assolutamente gratuita e accessibile a tutti, però non ci dobbiamo allo stesso tempo dimenticare mai che tutte le strutture dello Stato sono cinghia di trasmissione dei valori dominanti, quindi il rapporto con le strutture di Stato in effetti deve essere dialettico. Noi vogliamo il servizio e il servizio ci è dovuto, però noi sappiamo anche che lì dentro passano quelle che sono le direttive che lo Stato dà in quel momento. E anche rispetto alle direttive ci sono delle specificazioni da fare in questo senso.
cioè l'imposizione di uno Stato di fatto è sempre autoritaria, però si manifesta in maniere diverse. Di solito chi parla di cioè chi sente il termine autoritario pensa a una configurazione politica precisa, mentre autoritarie per esempio sono anche le scelte socialdemocratiche, perché le scelte che passano attraverso delle strutture di Stato in una configurazione di Stato socialdemocratica sono altrettanto autoritarie, perché sono però sono poste in maniera diversa. Faccio un esempio per tutti: mentre la medicalizzazione di uno Stato impostato in maniera clericale proibirà l'aborto, e uno Stato impostato in maniera socialdemocratica spingerà all'uso della pillola, spingerà ai due figli non di più e non di meno, perché più di due figli siamo coniglie e meno di due figli non siamo realizzate, per cui tutte e due queste impostazioni sono veicolate attraverso le strutture pubbliche. L'ultima frontiera della medicalizzazione è quella della medicalizzazione delle persone sane e non delle persone malate, cioè l'attenzione del mercato, siccome sempre questa è una società che è impostata sul profitto e il profitto guida tutte le scelte, comprese quelle che riguardano il campo medico, la medicina, la salute, no? E l'ultima frontiera, per esempio, è quella di occuparsi dei sani. Quindi, come diceva Elena prima, tutta una serie di disturbi che sono addirittura banali, o tutta una serie di situazioni che fanno parte della vita. Mi pare addirittura che Elena parlasse o avesse accennato prima del parto dei cesarei.
Sì, non l'ho detto apertamente, però parlando appunto delle situazioni fisiologiche della vita di una persona, facevo riferimento a questo: qualsiasi avvenimento, una gravidanza, l'allattamento dei bambini, la menopausa, vengono utilizzate e strumentalizzate.
Per esempio, adesso che Elena ha nominato l'allattamento, mi è venuta in mente una cosa recentissima. Tanto per far capire come si muove il sistema rispetto agli input che dà il sistema e come si muove il sistema rispetto alle nostre scelte predeterminandole. Allora, c'è stato un periodo in cui veniva propagandato, incentivato, eccetera, l'allattamento artificiale. Poi è venuto fuori che c'erano degli interessi specifici delle case farmaceutiche riguardo alla propaganda del latte artificiale alla vendita, eccetera, eccetera. E adesso è venuto fuori, ci sono delle campagne di sensibilizzazione, delle campagne molto forti, le fanno continuamente, passano in tutti i consultori, in tutti i corsi di preparazione al parto, in cui, che spingono per l'allattamento al seno. Allora, prima l'allattamento artificiale veniva presentato come un momento di liberazione della donna. Adesso l'allattamento al seno viene presentato come una riappropriazione del proprio corpo. Non viene mai messa all'ordine del giorno che l'allattamento al seno, l'allattamento artificiale è una scelta e deriva soltanto dalla sì, è una scelta della donna e dipende, deve dipendere soltanto da quella. E purtroppo però c'è un problema, che queste indicazioni passano nel comune sentire, vengono assorbite e vengono fatte proprie dalla stragrande maggioranza delle donne.
Io volevo precisare intanto una cosa prima di farvi degli esempi di medicalizzazione per comprendere anche un po' magari meglio di quello di cui stiamo parlando. La medicalizzazione è una forma di violenza sulle donne che viene veicolata dall'istituzione della sanità, come insomma prima anche Elena e Elisabetta ci dicevano, ed è una forma di controllo sociale. Fondamentalmente noi la subiamo come, in quanto donne, perché ovviamente come tutto il resto lo subiamo due volte molto spesso, quindi vi volevo far presente insomma degli esempi che vi spiegassero anche perché crediamo che la medicalizzazione sul nostro corpo passi con più violenza e con più forza rispetto a un corpo maschile. E questo non perché vogliamo vittimizzarci o perché in realtà ci sentiamo piccole e indifese, anzi ribadiamo quello che è la propria conoscenza del corpo, del proprio essere, in realtà non solo come pratica femminista, ma in realtà una pratica che debba essere presa come fondamentale da tutte le persone che in realtà si vogliono opporre a quello che è il controllo sociale veicolato comunque dallo Stato in tutte le sue forme e tutte le sue istituzioni. Io ho preso, diciamo, tre macro esempi di medicalizzazione. Una è quella dell'acido folico, sempre ricollegandomi al discorso di Elisabetta sull'allattamento, la gravidanza. L'acido folico è una vitamina che in realtà viene poi metabolizzata, su questo magari Laura mi ucciderà perché insomma dirò delle baggianate scientifiche, che viene metabolizzata dal gruppo delle vitamine B e serve fondamentalmente a produrre più globuli rossi o comunque a prevenire le anemie. Viene utilizzato anche in situazioni di microcitemia, in cui ovviamente i globuli rossi sono più piccoli, contengono meno emoglobina, quindi meno contenuto di ferro, per cui in realtà questo acido dovrebbe interagire metabolizzando e ovviamente dando più forza, insomma. E viene consigliato da tutti i medici, ginecologi, eccetera, pediatri, prima di una gravidanza addirittura. In realtà, se andate su internet e mettete acido folico spot pubblicità, troverete o dei vecchi video o anche dei video recenti, perché in realtà il problema dell'acido folico è anche collegato a delle malattie che possono venire durante la gravidanza, come la spina bifida. E adesso non mi metterò ovviamente a parlare dello specifico a livello scientifico dell'acido folico. Qual è il problema? Il problema è che in queste pubblicità l'acido folico viene messo come uno degli elementi per essere una buona madre. Se tu non ingerisci la pasticca di acido folico, se tu non ti curi, se tu non previeni, sei una cattiva madre, una madre che induce il proprio utero a generare un mostro. E questo in realtà avviene per esempio con un'altra cosa, con il papillomavirus, quindi cambiamo fascia d'età, andiamo con le bambine tra gli 11 e i 12 anni. Le mamme vengono accusate, ovviamente, se non fanno fare il vaccino, che può essere fatto, a volte alcuni medici dicono entro i 12 anni, perché sennò poi è finita. Questo vaccino fondamentalmente serve a contrastare questo virus che dovrebbe essere produttore di cancro al collo dell'utero, attraverso dei batteri o dei virus che vengono trasmessi sessualmente. Allora, intanto viene indotta sta paura per il cancro dalle lobby sanitarie, che ovviamente danno questo allarmismo, come fanno con altri vaccini, come quello per l'influenza. Penso che tutti noi in questo inverno arrivato repentinamente abbiano sentito le pubblicità su il vaccino influenzale, e viene giustificato perché ovviamente tu, mamma, ti pare che non dai non dai questo vaccino a tua figlia. C'è un documento dell'AIED del 2008 che dell'AIED, scusate, ho fatto una gaffa, dell'AIED del 2008, che appunto, insomma, in modo molto preciso spiega, insomma, tutta questa questione del vaccino.
Volevo fare proprio una precisazione su quello che stava dicendo Noemi, che il documento è dell'AID Femminismo, che è una struttura, un consultorio autogestito che sta a Bergamo e che si occupa di salute delle donne da tantissimi anni e che fa proprio questo tipo di analisi, di studi e di ricerche in difesa della nostra salute.
E appunto in questo documento in realtà dei dati ci sono, io insomma appunto non mi volevo ridurre a parlare dei meri dati, ma insomma farò un discorso un po' più in generale. Comunque il papillomavirus è presente nell'80% di uomini e donne nelle mucose genitali, quindi in realtà probabilmente quasi tutti dalla nascita potremmo avere questo virus. Qual è il problema? Questo virus, nel momento in cui dal punto di vista sessuale interagisce con altri batteri o virus, può nell'1% diventare cancro, ma nell'1%. Quindi in realtà questa paura è fondamentalmente in realtà uno strumento assolutamente di controllo, e tra l'altro viene dato alle bambine dagli 11 ai 12, non ai bambini. Questa è una precisazione importante. E in più in realtà dovrebbe evitare la malattia, che si potrebbe presentare dai 20 anni in poi, forse. Quindi, cioè, nel senso, in realtà queste bambine fanno da cavie. E vi leggo in realtà un pezzo del documento dell'AID Femminismo di Bergamo, che cita ovviamente una frase della ministra Livia Turco, ovviamente femminista socialdemocratica, del febbraio 2008. È un'offerta a uso controllato per sorvegliare attivamente gli effetti sulla popolazione esposta al vaccino, quindi a rischiosa sperimentazione di massa sulle bambine cavie. Quindi questo, insomma, per concludere il discorso sulla cattiva maternità che noi potremmo infliggere sulle nostre figlie. E un'altra cosa invece, sempre riguardo alla genitorialità, che viene colpita a livello medicale in modo molto forte, è la PAS, PAS, che sarebbe la presunta sindrome di alienazione genitoriale. Cioè, praticamente è una sindrome inventata da uno psichiatra che si chiama Richard Gardner, che non viene riconosciuta da nessun manuale psichiatrico, tra l'altro, che in realtà screditerebbe le madri nei confronti del minore, dicendo che più o meno l'influenza della madre sul figlio minore, inteso come minorenne, abbia delle peculiarità che influiscono sulla crescita, sul rapporto col padre, eccetera eccetera. Ovviamente, come ho già ribadito, a livello nemmeno internazionale viene considerata come una delle sindromi, insomma, da prendere in considerazione. Però in realtà se ne parla parecchio, soprattutto adesso in Italia, che insomma stanno uscendo fuori queste questioni di affidamento sui padri, eccetera, eccetera. Quindi è un grosso problema. Questo in realtà è legato anche al controllo sociale mentale che purtroppo, soprattutto in questo momento storico, subiamo, penso, tutti quanti e tutte quante. Perché in realtà ci sono delle malattie mentali che vengono diagnosticate più o meno a ognuno di noi, che sono il bipolarismo, l'ansia da stress e tutte queste malattie che fondamentalmente, non che io dica che non esistano, però in realtà vengono veicolate per controllarti, quindi semplicemente per dirti: tu sei bipolare, quindi tu prendi farmaci, tu hai ansia da stress. Non è che ti si consiglia di diminuire lo stress, che è dovuto ovviamente da problemi che il sistema economico e sociale che crea, ma no, il problema è la risoluzione sta nel farmaco. Questo è valido anche per l'acido folico. L'acido folico in realtà in alcuni casi, anzi la maggior parte dei casi, sì, non c'è bisogno di assumerlo, perché basterebbe un'alimentazione corretta o comunque bilanciata da un nutrizionista per riuscire ad assumere la quantità di ferro necessaria.
For love, climb a mountain if I had to, risk my life so I could have you, 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 you. Every day I'm psychoanalyzed for my lover, show me up and I tell him lies for my lover, everybody's eyes. I'm the fool. They don't get any love from you. Things we won't do for love.
Sì, allora un'altra considerazione che volevamo fare è che una conseguenza della medicalizzazione è che ci si abitua ad affidarsi completamente allo specialista, e in questo modo si perde una conoscenza sul proprio corpo e si delega completamente la gestione di se stessi ad altri. E questo avviene in tutti gli ambiti della nostra vita: al lavoro c'è il sindacato a cui appunto delegare la propria lotta, e nella politica c'è il partito, e si perde quindi completamente il controllo sulla propria vita.
I'm the fool. They don't get any love from you.
E il ruolo degli esperti e delle esperte, perché le donne hanno avuto un ruolo molto importante nel ricondurci all'affidamento, è uno dei punti nodali nella trasformazione di quello che di quelle che sono state le istanze del movimento femminista degli anni 70, che rivendicava la riappropriazione del nostro corpo, e in maniera molto potente. Negli anni 70 noi abbiamo sperimentato, parlo io in prima persona perché appartengo in effetti a quella generazione, la possibilità di riappropriarci di noi stesse, di autodeterminare la nostra esistenza attraverso pratiche, sia quelle classiche del self-help, della conoscenza del nostro corpo, sia quelle degli aborti fatti tra compagne della riappropriazione quindi di queste pratiche, sia anche della consapevolezza che le donne potevano insieme riappropriarsi della propria sessualità e della propria vita. Tutto questo patrimonio è stato fatto fatto proprio, è stato inglobato, è stato svilito, è stato se ne sono riappropriate le esperte e gli esperti, l'hanno ricondotto a una normalizzazione funzionale a questo sistema e man mano hanno ricondotto le donne alla delega, a riaffidarsi a qualcuno, praticamente passando da quello che erano i preti a quelli che sono adesso gli specialisti del comportamento, gli specialisti e le specialiste a tutti i livelli. Quindi fare chiarezza su quella che dovrebbe essere la nostra autodeterminazione, la riappropriazione del nostro corpo e combattere in maniera sempre forte, continuativa, determinata il ruolo degli esperti e delle esperte dovrebbe essere uno dei nodi fondamentali delle nostre lotte.
Volevo solo dire che comunque non è un caso che, come abbiamo visto, il 90% della medicalizzazione si fa sulle donne, è sempre improntata al parto e quindi sempre una riproposizione comunque del ruolo e della funzione di cura che la donna deve avere, appunto, come diceva prima Noemi, la buona madre, e quindi insomma sempre questa pressione sociale rispetto a questo ruolo di madre, di anche compagna, e sempre appunto questo ruolo di cura che, come sappiamo, ormai ci è stato azzeccato addosso questo sistema. E volevo quindi chiudere dicendo che volevamo mettere una canzone presa da canzoniere femminista che si chiama Aborto di Stato, giusto per chiudere questa puntata.
Volevamo in chiusura salutare tutti e tutte quelle che sono private della loro libertà.
Aborto di Stato, strage delle innocenti, sul sangue delle donne si fanno affari d'oro. Aborto di Stato, strage delle innocenti, processi esemplari, repressione per tutte. A Trento e a Firenze le insultano, le umiliano. A Trento e a Firenze terrore sulle donne, in Italia e fuori le trattano da assassine, ma noi le conosciamo, siamo tutte noi, tutte abbiamo abortito, tutte sappiamo come, nei modi più cruenti e più pericolosi, rischiando la galera con la paura addosso. Ci sbattono in questura ancora addormentate, ancora sanguinanti, e reato e non han pietà, sadismo, sfruttamento, razzismo, illegalità. Ma che è una cosa sporca, ormai lo sanno tutti, è un figlio per lo Stato, o è aborto ed è reato. Attenti padroni, siamo milioni, attento lo Stato, troppo a lungo ci ha sfruttato. Ci sbattono in questo ancora addormentate, ancora. cosa sporca, ormai lo sanno tutti, poi un figlio per lo Stato, o è aborto ed è reato. Attenti padroni, siamo milioni, attento lo Stato troppo a lungo ci ha sfruttato. La era era. La era.